Ok, non faccio. Ok, bene, ci siamo. Allora, mi stava raccontando, mi ha detto, io ho fondato il CUT, sono tra i
Sì, dunque
fondatori.
parliamo del 49.
Credo 52 dagli elementi
Beh,
che
io dal
ho.
49, 49-50 sono entrato in università. L'ho fondato insieme al professor Francesco Della Corte, che era un professore di latino e greco, molto giovane, molto in gamba, che io avevo avuto già come professore di latino e greco al Liceo Doria
Sì,
di Genova. Poi
sì.
lui è diventato professore universitario, il più giovane professore universitario d'Italia. Era molto interessato al teatro, io mi interessavo al teatro, e allora abbiamo deciso di fondare questo gruppo di universitari per fare teatro. Questa era la cosa. Quasi subito è incominciata una discussione che poi è andata avanti per anni e anni, se per teatro universitario si dovesse intendere il teatro di universitari o di teatro per gli
Certo,
universitari.
certo.
Cioè, alla base di tutto il discorso era un fatto di repertorio. Finché si facevano spettacoli in cui gli interpreti potevano essere giovani, era evidentemente un teatro di universitari. Quando si facevano testi che andavano oltre, diventava uno spettacolo per universitari, cioè quando uno fa l'Agamennone ed Alfieri, cosa fa? Prende una giovane e mette una parrucca in testa, o un giovane gli mette una parrucca in testa? No, insomma, evidentemente bisognava ricorrere all'ausilio di attori professionisti che gentilmente in parte si prestavano, pagati molto poco, e facevamo questi spettacli. Abbiamo fatto intanto come prima cosa tutto plauto. Tutto plauto perché praticamente lo facevamo per affiancare le lezioni di Albini, che era un professore di latino all'università, di lettere. Poi un giorno con Della Corte ci siamo inventati una cosa strana. Ci siamo inventati i processi celebri dell'antichità. Cioè noi prendevamo le orazioni di Cicerone, di Lisia, eccetera, e le sceneggiavamo come se fossero dei processi veri e propri. Cicerone dice: il mio antagonista vorrebbe forse dire che. Beh, a quel punto noi lo facevamo invece dire direttamente. Ne è venuto fuori una strana cosa, cioè dei processi antichi, però fatti con una forma moderna. Hanno avuto molto successo all'università, talmente che veniva addirittura, non so, i critici teatrali venivano a vederci, e per esempio Umberto Vittorio Cavassa, che era il direttore del Secolo di Genova, veniva e ci fece delle critiche pubblicate in prima pagina sul Secolo, anche con adattamenti strani. Cioè a un certo punto il processo per i 30 tiranni era diventato un processo contro i fascisti nel dopoguerra, insomma. Tale fu un successo che ci chiesero di farlo fuori dall'ambito universitario, ebbero molto successo anche lì, e allora il professore di Maria Attilio, di Francesco Della Corte, era Maria Attilio Levi, un professore di Milano, che era rettore dell'Università di Milano, una testa enorme, credo che abbia pubblicato qualcosa come 45-50 libri, insomma, su argomenti anche stranissimi. Ed era anche il presidente degli istituti di cultura classica in Italia. Ci chiese di portare questi processi delle università dell'Italia settentrionale. Noi l'abbiamo portato un po' in giro e a un certo punto, sempre con grande successo, e a un certo punto a Milano, Levi, che era molto amico di Sergio Pugliese, Sergio Pugliese in quel periodo stava organizzando la televisione.
Sì.
Era un ex dirigente EIAR, poi Rai, ex gerarca fascista, molto, molto in gamba, molto colto, scrittore, commediografo. Insomma, Levi se l'è portato a vedere questo spettacolo, Le Catilinarie, che era stato scritto da me e da Della Corte, e di cui io facevo la regia e ne interpretavo la parte principale. Pugliese lo vide, gli piacque e mi disse: mi venga a trovare domani. Io l'indomani sono andato in Corso Sempione e lui mi disse: ma mi è piaciuto molto lo spettacolo, le piacerebbe fare la televisione? E io dissi: guardi, non so cosa sia, insomma, so che è una scatoletta con dentro delle immagini in bianco e nero che vanno e vengono, ma non. Dice: guardi, nessuno ne sa nulla perché nessuno lo sa, però io sono l'unico che so qualcosa perché sono stato 4 mesi in America a studiarla, eccetera. Secondo me è una cosa che avrà un seguito. Cosa le piacerebbe fare? E la prima cosa che gli dissi: se mi piacerebbe fare il presentatore di spettacoli. Pugliese era un omone grande, molto alto, grosso, con un vocione, e mi disse: Molinari, con quel naso, no, i presentatori devono essere belli, devono essere biondi, possibilmente con gli occhi azzurri, no, lasci perdere. Lei ha fatto una bella regia, farà il regista. La manderò a chiamare, sono tornata a Genova, figurati se questo. 2 mesi dopo mi è arrivata una lettera, dice: venga, facciamo un po' di mesi di periodo sperimentale, poi se lei piace a noi e noi piacciamo a lei, andremo avanti, vediamo. E così mi sono trovato nel 1953 a fare un periodo sperimentale della televisione italiana. Devo dire che sono stato estremamente fortunato, nel senso che sono stato preciso nel momento giusto. Pugliese, in un primo tempo, venendone dalla radio, facendo la televisione, disse: non voglio quelli della radio, perché la radio è parola e la televisione sono immagini. Il pomerino, dopo il Costanzo Show e tutti i talk show che sono venuti dopo, non c'è altro in televisione che della radio visiva, insomma. Però disse: allora, immagini, cinema, pellicola, film, Cinecittà, Roma, e si è rivolto a quelli che facevano i film. Nel 1953 si facevano qualcosa come 250, forse di più, film all'anno. Era scoppiato il Technicolor e i cinematografari hanno guardato sta scatoletta con queste immagini che ogni tanto sbalucchiavano in bianco e nero e dissero a Pugliese: guardi, è una roba che non esiste, cioè, voglio dire, noi abbiamo il Technicolor, abbiamo lo schermo enorme a colori, quella roba non dura più di un anno, quella roba lì, no, non ci interessa. Allora Pugliese disse, vabbè, allora facciamo un'altra cosa. Cerco dei giovani che abbiano avuto delle prime esperienze teatrali. Lui era anche commediografo. E così ha messo insieme un gruppo. I primissimi, io ero il più giovane di questo gruppo, i primissimi avevo 23 anni, anzi 22 e mezzo, i più giovani erano... I più erano Franco Enriquez,
sì,
il figlio del maestro Gu, Mario Ferrero, Daniele Danza, Mario Landi, Eros Macchi, più o meno questi. E con questi abbiamo incominciato a fare dei programmi che non andavano in onda, perché era un periodo sperimentale. Noi ogni giorno ci riunivamo nello studio di Pugliese, la mattina dopo, alla sera avevamo visto i programmi che avevamo fatto e li discutevamo insieme. E io ho cominciato a capire che il mio rapporto con la RAI e con la direzione sarebbe stato duro, soprattutto per la censura di ogni genere. Il mio è stato un rapporto di più di 55-60 di amore e odio con la televisione, amore per la cosa in sé, odio per la censura. Il primo spettacolo che ho fatto era un concerto di un gruppo tedesco che si chiamava Quanz Collegium, ed erano dei musicisti vestiti da Settecento, in abiti settecenteschi, che suonavano musiche del Settecento su strumenti d'epoca. I vari pezzi venivano annunciati dalla annunciatrice Furia Colombo, che era la prima annunciatrice. Solo che a me disturbava terribilmente il fatto che questa fosse vestita in abiti moderni e rompeva il clima che avevano creato questi suonando e vestiti in questo modo. Allora ho fatto vestire lei da Settecento, le ho messo una parrucca, un abito, eccetera, e mi sembrava tutto più armonioso. L'indomani mattina alla riunione Pugliese subito mi dice: Molina, l'annunciatrice non si tocca, l'annunciatrice è la RAI. L'annunciatrice è la ditta, non si permetta mai più di pensare di intervenire sull'annunciatrice. E lì ho capito che le cose sarebbero state dure, insomma. Vabbè, comunque, è incominciato così, insomma, stavamo tutti cercando di creare un linguaggio senza regole scritte, non c'era, nessuno ci insegnava niente, solamente appena arrivati ci fecero delle lezioni degli ingegneri, le telecamere erano delle robe enormi, grandissime, che ci volevano due o tre persone a spostarle, una, e questi hanno aperto questa enorme telecamera, c'erano migliaia di fili colorati che andavano, hanno tentato di spiegarcelo. Io sono andato da Pugliese e gli ho detto: guardi, se io devo imparare quella roba lì, io vado via subito, non me ne frega niente. Cioè, voglio dire, ho capito, è una roba che serve per riprendere. Se si rompe, c'è un qualcuno che la mette a posto, io non la saprei mai mettere a posto. Quindi, o c'è qualcuno che la mette a posto o no. In tutti i casi, a me non interessa. Da quel momento cessarono le lezioni di ingegneri e ci dedicammo un po' più alla ricerca di cose strane, di cose. Tutto questo, voglio dire, per fare un passo invece indietro, è nato dal CUT. È nato dal CUT, che vediamo se posso, che poi in seguito della televisione a lei non interessa. Ecco, qua ci sono,
senti, mi avvicino, se non le spiace,
processi di Eratostene.
Ah, queste sono le...
con gli attori.
Via Garibaldi, terzo piano.
E tra gli attori, Ilda Toselli è quella che poi è diventata mia moglie. Piero Nuti ancora oggi è a Torino ed è un mio coetaneo, abbiamo 89 anni.
Ah, lo cercherò.
Ed è un primo attore molto, molto importante. Paolo Villaggio.
Paolo Villaggio, certo.
Paolo Villaggio era una... appena arrivato in all'università, era una matricola, il quale ha chiesto subito di fare cose importanti e io gli ho detto no Paolo, sei appena arrivato, metti adagio, piano, quindi lui quasi subito smise di venire perché non gli interessavano fare le piccole parti. Riccardo Manerini è uno...
Scusi se la interrompo, Villaggio non c'entrava anche con la Baistrocchi? No.
Beh sì, ha fatto anche la Baistrocchi.
Che però era completamente separata
da voi. No, era
un'altra
cosa. La Baistrocchi, tra l'altro, in quel periodo era diretta da un mio cugino, Marcello Simoni, e io ho toppato violentemente, nel senso che ho cercato di fare la Baistrocchi.
Ah.
E ho fatto la... un provino, c'era un gruppo di questi universitari terribili, mio cugino per primo, in mezzo un tavolo lunghissimo, una grande sala, io una sedia, io avevo preparato un monologo drammaticissimo, dopo 5 minuti alla prima pausa che ho fatto si sono alzati tutti in piedi, fuori! Perché evidentemente loro volevano una cosa comica,
certo,
una cosa...
Un altro regista.
E quindi io non ho mai lavorato con la Baistrocchi. A distanza di anni invece mi hanno chiamato e ho collaborato facendo dei testi, dando dei testi e dando un aiuto alla regia per degli spettacoli, per delle Baistrocchi molto successive, però insomma, io ero già venuto in televisione, mi ricordo che uno degli spettacoli si chiamava La scoperta della M maiuscolo America, che era una donna, fu l'unica volta che ci fu una donna in mezzo a tutti gli universitari maschi che alla fine si spogliava perché doveva essere scoperta. E Paolo Villaggio gli dissi, Paolo tu però se... era un bel ragazzino, biondo, con gli occhi azzurri chiari, con una bella voce flautata, gli ho detto guarda, se insisti, secondo me potrai fare una bellissima carriera da attore giovane. Io nel fine anni 60, lui poi ha fatto Cabaret, Costanzo, Roma, eccetera, nel 60 Costanzo, attraverso Costanzo, arrivò in televisione e io feci per 6 anni uno spettacolo che riguardava la domenica pomeriggio, gli amici della domenica, che domenica amici, eccetera, autori Castellano e Pipolo, Simonetta, e me lo sono ritrovato che faceva prima il presentatore maleducato, primo che con sto vocione sgarrato, poi faceva Kranz, faceva soprattutto faceva Fracchia, questo personaggio favoloso, bellissimo, molto più intrigante di Fantozzi. Fantozzi è un cartone animato, Fracchia era veramente un tragico, degno dei russi, di Chekhov, Dostoevsky, che lui smise perché era talmente cattivo e amaro che non avrebbe avuto successo, non poteva, era troppo... Mentre invece Fantozzi così è divertente, eccetera. Vabbè. Allora, andando avanti. Questo è il mio matrimonio, coppia, mio matrimonio, non c'entra niente. Beh, violenza oratoria, grave decisione, seduta dei padri coscritti. Questa è una critica di uno di quei processi, processo
Depurazione.
depurazione. E ci sono varie critiche di quel periodo. Tra l'altro, mia moglie, la madre di mia moglie aveva una compagnia di marionette. E io ho scritto dei testi, così come mia moglie, mentre la sorella si occupava di far muovere le marionette. Cicerone e Clodia in tribunale, due
Magari dopo
processi di Lisia.
glieli fotograferei se non le
Ma sono tanti, se
spiace.
vuole glieli do, se lo fa con calma.
Ah beh, addirittura se ha tale fiducia ne sono solo onorata,
No,
insomma, però.
se lei. Lei sicuramente me le
Ah
restituisce,
beh,
insomma.
questo sì, è
Qua per
gentile,
esempio la
grazie.
dottoressa preziosa di
Preziosa.
Nelli abbiamo fatto,
Caspita, ha tenuto tutto, ed è sua moglie che ha tenuto
soprattutto mia
tutto.
moglie, sì.
Che ha recitato fino a quando nel CUT? Cioè, lei alla
Beh,
fine,
poi
dopo un anno, l'ha lasciato il CUT,
sì,
e invece sua moglie è rimasta.
no, perché io sono arrivato nel 53 a Milano. Primi mesi del 54 è venuta anche lei a Milano, ci siamo sposati. Lei era prima attrice giovane al Piccolo Teatro di Genova, la chiesero a Trieste, attrice giovane. Lei disse: appena sposata non mi muovo da Milano, e quindi ha fatto un po' di televisione, ma soprattutto ha fatto molta radio perché aveva una voce molto importante, bassa contro i nemici della patria. L'Olimpiade di
Metastasio
Metastasio,
a Palazzo Raggio,
il ritorno di
molto
Plauto,
il famoso
l'Anfitrione,
anfitrione.
questa è un'interpretazione di Plauto,
Eravate molto seguiti
molto,
dalla
moltissimo.
critica,
Abbiamo
vedo.
avuto un successo, I Menechmi di Plauto.
I Menechmi è stato anche un passaggio dalle letture drammatiche agli spettacoli, se ho ben
Sì,
capito.
sì. Questo in Menechmi. E poi abbiamo fatto una Giulietta e Romeo in collaborazione con la Sada, che era una compagnia semiprofessionale di San Pier d'Arena, con la quale abbiamo fatto anche le Suppliche ai Persiani e abbiamo vinto il Festival Universitario di Lione.
Di Lione, pensavo, non lo conosco questo festival. C'era il festival a Nancy, il festival di Erlangen, Parma,
Era un festival universitario,
Bergen.
non. No, questo fuoco sulla terra di Alduse era invece, c'entrava mia moglie, ma era uno spettacolo del gruppo da cui poi nacque il piccolo teatro.
Ma c'era, che rapporto c'era tra il teatro universitario e il Duse? Perché in effetti hanno una nascita che quasi coeva.
Sì, no, l'universitario è nato un pochettino prima. La situazione teatrale di Genova di quel periodo era molto strana perché, a parte noi universitari, poi c'erano due gruppi. Uno era quello che lavorava al dopolavoro di Piazza Tomaseo, che era il gruppo da cui poi nacque, si spostò al teatro dei post telegrafonici, quasi in cima via 20 Settembre, e quello fu il gruppo da cui nacque poi il piccolo teatro veramente, con Galloni,
Poi
mentre
Salvani,
invece,
eccetera.
e mia moglie era di quel gruppo, io invece ero di un altro gruppo che era Allumen.
Ah, Trabucco.
Al Lumen, che era il teatro del Circolo, era stato fatto una grande stanza con un teatro a pista centrale, che era il secondo teatro a pista centrale d'Europa. Il primo era stato fatto in Francia. E noi l'avevamo copiato e abbiamo fatto alcune stagioni, facendo con Trabucco, Bassano lo dirigeva, sì, che era anche, sì, un commediografo.
Sì, Enrico Bassano. E Famà poi, c'era?
No. Sì, c'era soprattutto Lucio Rama, che Lucio poi Rama diventò professionista a Roma, la sua moglie Lina Moradei, che tuttora fa la voce della signora in giallo, il doppiaggio. E poi, non lo so, per esempio Mauro Montarese, abbiamo fatto un Amleto in cui io facevo Tildestar, e l'altro Giannizzolo lo faceva, come si chiama, quello che poi fece il regista a Roma, mi vorrei in mente. Quello che poi fece in televisione l'ultimo della corte della corte cinese, l'ultimo imperatore, quello del bambino. Aveva sposato la figlia di una che faceva la produttrice a Roma.
Ma questa esperienza al Teatro Lumen è precedente al CUT?
No.
O contigua?
È quasi subito successiva.
Sì,
contigua e quasi subito successiva.
Ma a me incuriosisce questo. Lei dice, noi con Della Corte abbiamo fondato il CUT. Ma si ricorda come è nata l'idea? Perché in fondo non era una cosa così, voglio dire, no, spontanea, anche lo stesso
discorso,
nome.
Cioè, il discorso è che noi eravamo, lui era innamorato del teatro.
Tant'è del teatro vero, antico poi, teatro antico.
Sì,
viene.
Tant'è vero che poi scrisse anche Atene anno zero,
sì,
cose
sì,
su quello. E io fin da prima, molto prima, ero prima addirittura in un teatrino parrocchiale in cui eravamo solo ragazzi e non c'erano ragazze, dove mi venne a vedere addirittura Govi, che nel 47 stava rimettendo sulla compagnia e mi fece l'offerta di andare a fare l'attore giovane. Io avevo 17 anni, neanche 18, se diventava maggiore nel 21, i miei non mi hanno dato ovviamente il permesso, e lì mi è rimasta sta cosa che mi sono tolto quando nell'80 ho poi fatto la trasmissione Tutto Govi, però appunto io facevo quello, poi ho fatto altre compagnie semiprofessionistiche, poi ho collaborato con la Sada, e a un certo punto sentivamo l'esigenza di fare del teatro in ambito universitario, quindi ci siamo inventati il CUT così, per avere una sigla, l'asinaria.
Ma pensa che fosse un'esigenza più vostra, di voi studenti, o della corte? Poi è arrivato anche Binni, per esempio, più dei docenti che avevano bisogno?
No, assolutamente nostra.
Era vostra?
Poi i docenti si sono incuriositi, interessati, abbiamo avuto molto successo, a quel punto era diventata importante cavalcare il successo, quindi si sono uniti, eccetera. La dottoressa Preziosa, alcune regie, molte regie le ho fatte io, ma altre regie le hanno fatte Mauro Manciotti, che era il critico del, non ancora, ma poi divenne critico del Secolo di Genova, critico sia teatrale che cinematografico, col quale poi ho fatto Tutto Govi, sia la trasmissione televisiva che il libro nel 10 anni dopo, nel 90, che è stato il mio primo libro, Tutto Govi. Un altro che ha fatto delle regie in quel periodo era Ettore Gaipa.
Ah, sì.
Era uno dei due fratelli Gaipa.
Sì.
Quello più anziano lavorava al Piccolo Teatro come attore e lui invece ha fatto due o tre regie.
Ma era genovese? Era anche lui?
No. Non so come è arrivato.
Come ci fosse... E quindi questo gruppo iniziale che ha avuto l'idea era formato da lei, Manciotti...
Da me e da Della Corte. Poi è arrivato è Manciotti... Proprio... Allora...
Vediamo, queste sono... Dalla... Ah, Genova, certo, la rivista. Le letture drammatiche.
La dottoressa Preziosa.
Questi sono i programmi di sala. Beh, sì. Avevate anche un piccolo budget se stampavate i programmi
Beh,
di sala.
Beh, insomma... Sì, forse l'università ci ha dato qualche piccola cosa, insomma. Alina Moradei, Lucio Rama, Vito Manà, Piastrelli, Luisa Terbi, Ilda Toselli.
Leopoldo Gamberini, che era docente di musica.
Leopoldo Gamberini era un musicista molto, molto bravo. Il Bugiardo, questo a cura di Ettore Gaipa, con Marco Bardella, Gianni Montesi, che erano del Teatro Ruzzante di Padova, che lavoravano al Piccolo Teatro e... ci hanno dato una mano.
Loro provenivano dal Teatro Universitario di De Bosio, credo.
Sì. Sì, non so se era universitario originale. Sì,
originalmente sì.
Sì, poi.
Originalmente sì. Quindi vuol dire che avevate anche rapporti con altri teatri.
E ad Adagio era normale. Celio.
Beh, avete prodotto tantissimi spettacoli.
Le Catilinarie, che è stato quello di maggior successo.
Ce l'avate tutti e due, Fulvia e Q.
Umberto Sacerdote è poi diventato mio cognato, ha sposato la sorella di mia moglie. Sergio Gaggiotti si interessava anche di fare le luci e il teatro a pista di Genova, al Circolo, vennero... a vederlo Carlo Lari, che era un regista, con la sua prima attrice, ora mi verrà in mente il nome, che hanno fatto due spettacoli con i quali, nei quali io ho recitato. E poi sono venuti a Milano, si sono fatti costruire il Teatro Sant'Erasmo, che è andato avanti per un po' di tempo.
Sì.
E Gaggiotti se lo sono portati dietro perché faceva le luci. Franco Famà, Paolo Minetti, Piero Nuti, Luisa
Paolo Minetti, la borsa d'Arlecchino.
Sì, che è venuta dopo.
Sì, abbiamo parlato a lungo qualche anno fa con lui, adesso forse non sta proprio benissimo. L'Anfitrione.
Il processo a Nera, il processo di Eratostene.
Ma insomma, avete veramente prodotto tantissimi spettacoli, ma studiavate? Dove trovavate il tempo di fare tutto? Qual è il segreto?
Per quanto mi riguarda, facevo più teatro che studi universitari. E infatti, praticamente sono arrivato a mezza tesi e a due o tre esami da dare ancora. Non mi sono mai laureato perché mi è capitato tra capo e collo la televisione. E a quel punto ho detto non me la posso lasciare scappare, poi
certo.
Vedremo, insomma. Il vedremo è che non, in realtà non feci mai più nulla, ovviamente. Comunque,
anche gli
innamorati di Goldoni.
E questo nome mi incuriosisce, Centro Universitario per gli Studi Teatrali, che adesso noi lo diamo per scontato, ma chissà come vi è venuto in mente. Perché?
Credo che ci fosse di mezzo molto. Della Corte, insomma, che disse vogliamo fare una cosa teatrale, facciamo una cosa per il teatro, ma facciamo una cosa per soprattutto per gli studi teatrali universitari, insomma.
Purtroppo Invece con il GUF, il centro, il gruppo universitario fascista di Genova, che aveva avuto una compagnia teatrale, non sentivate nessuna relazione con loro.
Parliamo del dopoguerra.
Certo, sì, quindi non...
No, erano precedenti.
Non c'era il desiderio, certo, di... Assolutamente.
Poi il centro per il teatro dell'università, io facevo già televisione da tempo, mi chiamò per fare la Delchi al Teatro Manzoni e Teatro Risorgimento, cioè il periodo per recuperare alcuni testi del Teatro del Risorgimento. Questa è la Delchi, ma mi ricordo di Teobaldo Cicconi, È troppo tardi, un testo strano che ho trovato.
Sì, c'è anche una pubblicazione su Teatro Risorgimento del CUT nel 56.
E mi hanno chiamato, mi hanno chiamato dicendomi ci vuoi fare questo ciclo, eccetera.
E i testi, chi li sceglieva e come?
Di che cosa?
I testi che dicevi che avreste messo in scena.
Beh, quando, a parte quelli che non riguardavano il ciclo dei processi celebri, perché poi prima avevamo fatto la dottoressa Preziosa, gli innamorati di Goldoni e altre cose, ma quando abbiamo praticamente iniziato a fare il ciclo dei processi celebri, abbiamo avuto un tale successo che era diventato l'unico filone teatrale. Quindi c'era poco da scegliere.
Eravate come specializzati, insomma, riconoscibili.
E nei processi celebri si sceglievano parlandone con della corte, però voglio dire, non è che ci fosse l'ira di Dio, Cicerone, cioè, erano abbastanza... Ripeto, se...
Ah, è magnifico, io la ringrazio molto.
No,
poi
credo
adesso...
che siano in pochi ad occuparsi del CUT, quindi...
Grazie,
sono in buone mani.
Grazie, poi ci mettiamo d'accordo che glieli riporto insomma il prima possibile. Posso farle ancora un paio di domande?
Prego,
voglia, io sono molto curiosa di questa faccenda. Anche prima lei mi ha detto a proposito di, ecco, delle catilinarie, ha usato questa espressione. Io ero l'attore protagonista e facevo la regia. Mi incuriosisce perché insomma quello è un periodo in cui la regia sta in Italia, sta anche nascendo, no? E cosa voleva dire per lei fare la regia? Cioè, da che cosa partivate voi,
gruppo,
ragazzi?
Io intanto nel gruppo del circolo, quello di Trabucco, avevo incominciato a fare delle aiutoregie. Cioè avevo incominciato a occuparmi di regia, ma per un motivo molto banale che, se vuole, le dico, che le fa anche sorridere. Perché io volevo fare l'attore giovane.
Sì.
Cioè avevo 20 anni, volevo fare le parti da attore giovane. E però l'attore giovane lo facevano fare a Giorgio D'Alessandro, per esempio, che era con noi all'università ed era il fratello di quel D'Alessandro che è diventato sindaco di Portofino, presidente della autostrada Milano-Genova, eccetera, e che era bello, con i lineamenti perfetti, eccetera. E io a un certo punto, dato il naso, data la faccia caratterizzata, mi facevano fare sempre dei personaggi caratterizzati. Un bel giorno mi sono trovato con una parrucca bianca in testa a fare un centenario in un atto unico di Mosca. Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: non ho capito, io a 20 anni neanche devo fare il centenario, io per tutta la vita cosa faccio? Il caratterista? Ma proprio non mi frega niente, piuttosto faccio il regista. E ho incominciato a occuparmi di regia per un motivo banale, pratico, insomma. Ovviamente me ne sono innamorato e a un certo punto ho deciso di fare più la regia che l'attore, insomma.
Ma Lei pensa di aver avuto in quel momento dei punti di riferimento, perché in fondo eravate giovani, si sapeva, insomma,
No, non
non
c'era.
eravate né andati a bottega né
Il teatro di regia
se
è venuto dopo.
ne...
È venuto con Squarzina, con
Strehler.
Strehler. Cioè, certo, 48 Strehler già. Però ci ha messo un po' di anni a farlo diventare
Sì,
istituzionale.
un modello produttivo, certo.
Prima c'erano i direttori di compagnia tipo Ruggeri, i quali facevano la messa in scena. Non si chiamava regia, cioè dirigevano però. E per anni e anni si è andata avanti così, da fine 800, fino ai primi 900, fino a metà circa del 900. Poi è venuto fuori il teatro di regia. Il gruppo che si è trovato a fare la televisione con Pugliese era un gruppo che avevano fatto tutti un qualche cosa di regia. Per esempio, forse non ho detto il nome di Sandro Bolchi. Sandro
Sì.
Bolchi ne veniva da Bologna, dove aveva fondato La Soffitta, che era una specie di teatrino in cui faceva spettacoli con gli attori. Lui faceva la regia con attori suoi coetanei, eccetera, e poi con un importante attore che portava pubblico, e in quel caso per un 2 o 3 anni fu Baseggio. Stavo pensando un altro oltre Baseggio. Benassi.
Ah, Memo Benassi.
Benassi. Che ha lavorato molto alla Soffitta e veniva da questa esperienza. Enriquez veniva da un'esperienza di uno spettacolo teatrale, mi pare si chiamasse 24 metri sotto il mare, una cosa così. E poi chi? Mario Landi, anche lui aveva fatto pochi spettacoli teatrali. Io, ripeto, venivo da queste esperienze genovesi, e Pugliese ha messo insieme questo gruppo, l'ha un po' mescolato, ha fatto un calderone e ne è venuto fuori. Devo dire che praticamente abbiamo poi avuto tutti abbastanza successo in seguito come registi, voglio dire. Certo, io sono stato scritturato fisso dal 53 al 62. Nel 62 ho dato le dimissioni da un posto fisso a tempo indeterminato, praticamente per la vita, e mi hanno detto se ero pazzo, perché allora con un posto fisso alla RAI. Ma perché io volevo fare anche teatro e
L'altro
loro
favore.
mi davano talmente tanta roba da fare che io non avevo mai lo spazio per poter fare qualcosa fuori, e allora ho preferito nel 62 venire via. Mi hanno detto: non ti chiameremo più. Ho detto: beh, pazienza, mangeremo pane e aglio, che devo fare? E invece mi hanno chiamato subito, perché nel 62 mi hanno chiamato subito per la trasmissione Chi l'ha visto e Canzonissima con Dario Fo, quindi immediatamente dopo. Sì, e poi perché volevo fare, Taranto mi aveva chiesto di fargli una regia di un suo spettacolo teatrale, una commedia scritta da Scarnici e Tarabusi, e in fondo. Poi durante la televisione, durante tutti gli anni di televisione, io ho continuato a fare anche teatro alternativamente, e quando ho smesso di fare televisione, perché poi io dal 50, dal 40, al 48, al al 1990, dal 1987 al 1992, mia moglie si è ammalata di cancro, ha avuto 3 operazioni in 5 anni, è stata una cosa molto, molto grave. Si curava all'Istituto di Genova, quindi praticamente lei si era trasferita lì e io ho finito per trasferirmi in quel periodo e fare solo delle cose col Teatro della Tosse e col Teatro di Campo Pisano a Genova, quindi ho quasi smesso di fare televisione, ho fatto poche cose con Rai 3 della Liguria. E poi quando era il momento di riprendere, erano talmente cambiati i tempi, ormai c'era l'Auditel che governava,
certo,
quindi loro mi offrivano delle cose di cui a me non fregava nulla, io proponevo delle cose e loro erano terrorizzati, sì, ma poi l'Auditel cosa... E allora sono tornato a fare teatro e ho fatto teatro per... Però in tutto questo periodo, prima ancora, insomma da quando nel 62 ho dato le dimissioni, ero diventato un regista squillo praticamente. Io dicevo pronto, sì, cosa, quando, come, quanto, sì, no.
Un regista squillo è una bella espressione.
E, però poi mia moglie è morta nel 92, io nel... 93-94 sono tornato a fare teatro per un po' di anni e ho fatto teatro soprattutto facendo, riprendendo i testi, ho fatto degli spettacoli su testi di degli umoristi Marchesi, Metz, Mosca, Campanile, Petrolini, Fo. E poi quando è diventato faticoso per la mia età far teatro, poi sgradevole trattare con impresari, con i teatri, eccetera. E allora praticamente ho fatto, mi sono messo a scrivere.
Sì, ho visto, letto.
Mi sono messo a scrivere e allora ultimamente, così prima, ho scritto un libretto di racconti, La Rita Smeralda, che erano lì da tempo e li ho ripresi e li ho ripuliti, e poi con Gremese Editore Le mie grandi soubrette,
l'ho letto,
i miei letto. Grandi comici, che è uscito da non molto, tra l'altro l'11 di marzo al teatro Gerolamo lo presento,
allora cerco
e
di
il 20 venire, marzo a Genova lo presento al Museo dell'Attore. Invece a Milano l'11 marzo al Gerolamo. Sta per uscire ora Carosello e poi Tutti a Nanna, sui 20 anni che hanno cambiato l'Italia, per Gammarò. Un editore di Torino, Miraggi, mi ha chiesto un libro, la mia Rai, proprio la mia carriera in Rai, che ho voluto condividere con mio fratello perché è stato un alto dirigente della radio lui, quindi così io faccio la televisione, lui fa la radio, e che uscirà per i 90 anni nel novembre di quest'anno. E poi così sto scrivendo altre cose, ho scritto 2 libri che sono in lettura da degli editori, uno è un piccolo romanzo storico, Paolo Fregoso Editore, su un personaggio storico del 400 di Genova, che è un personaggio eccezionale, folle, 3 volte doge, 2 volte papabile, ha fatto il pirata per 2 anni nel Mediterraneo, cioè un personaggio
Corsaro,
incredibile. Sì. E l'altro, Vite Maledette, di cui ho già scritto, sono delle autobiografie non autorizzate, apocrife, in cui i protagonisti si raccontano, raccontano la loro vita maledetta che hanno vissuto, per esempio Caravaggio, per esempio Stradella, questo musicista del Seicento, per esempio sempre del...
Che è morto a Genova Stradella, è morto a Genova Stradella.
È stato ucciso in Piazza Banchi.
In Piazza Banchi.
Sì, sono tutti che hanno avuto un avvenimento violento, un altro Modigliani e un altro ancora praticamente... l'ultimo che sto mettendo insieme ora, Ligabue. E sono cinque piccole vite raccontate in prima persona, partendo dall'episodio che ha sconvolto la loro vita, insomma. E così mi
sa che un nostro dottorando qualche mese fa ha finalmente scoperto il certificato di nascita, di battesimo di Stradella, che è bolognese. È una scoperta recentissima, e poi se le interessa per questo libro le faccio anche avere gli estremi giusti.
Grazie.
Perché
sì.
Si diceva che potesse essere bolognese o altro, però alla fine era prevalsa un'altra
ipotesi,
poi che lui adesso non ricordo.
Ha avuto una vita abbastanza particolare, perché è dovuto fuggire da Roma perché aveva ferito uno, quindi si è ritrovato poi invischiato in una storia d'amore con una giovane che ha finito per perseguirlo da Venezia a Genova, poi a Roma, poi di nuovo a Genova, dove sono stati uccisi tutti e due quella notte.
Ma senta, ritornando a Genova, dove...
Prego?
Ritornando a Genova,
sì.
E agli anni del CUT, dove provavate? Quali erano? C'era uno spazio dedicato...
Uno spazio in università.
In via Balbi?
Sì, era un salone.
Ma al 5, quindi dove c'è l'orto botanico?
Sì.
Avevate proprio un salone?
Una sala. Sì.
Una sala, voi facevate lì...
Ci avevano dato una sala.
Le prove?
Non particolarmente comoda, ma insomma intanto gratuita, quindi per noi era determinante la cosa. Ma all'inizio devo dire che più che altro ci guardavano con curiosità all'università, ci sopportavano, nel senso che diceva vabbè, lasciamoli divertire. Poi, ripeto, abbiamo avuto un boom tale che si sono dovuti interessare, hanno incominciato a dire ma no, vediamo, organizziamo, facciamo, cioè, per entrare nel giro del successo, che era veramente incredibile. Poi più o meno, leggendo qualche critica, si rende conto di quanto fosse importante diventata questa cosa, che era nata così quasi per scherzo, per divertire noi, insomma, per fare, per farci, per farci fare quello che volevamo e che amavamo fare, che era fare teatro, comunque, insomma, più o meno questo.
E però a quel punto ci saranno stati, oltre a voi, altri studenti che forse volevano entrare nel gruppo, o eravate ormai un gruppo che
aveva
trovato una linea?
No, eravamo un gruppo, ormai non è che potessero fondare un'altra cosa alternativa.
Non avevate richieste?
No, certo.
Ce n'erano?
Cioè, praticamente tutte le matricole che anno dopo anno si iscrivevano all'università, un 80% di quelle che si iscrivevano venivano perché volevano recitare con noi.
Davvero?
Villaggio era uno di questi, insomma, volevano recitare. Alcuni non era per avere dei rapporti comunque con altri, comprese le ragazze.
Infatti lo immagino.
Universitari. Era l'unico modo per
socializzare,
per agganciare qualche ragazza. E poi altri perché veramente erano interessati. Ripeto, alcuni di questi poi hanno fatto una carriera vera, reale, insomma. Da lì sono passati a questi gruppi, sia al gruppo del Teatro Stabile che soprattutto al gruppo di Trabucco, e da lì poi al Teatro Nazionale, insomma al teatro a livello nazionale.
Ed erano studenti da tutte le facoltà? Oppure sì. Lei era iscritto a lettere, immagino?
Io a legge.
Ah, a legge era iscritto?
Mia moglie era iscritta a lettere. Ma infatti io ho sbagliato facoltà. Ma l'ho sbagliata perché fin da piccolo in casa mia si diceva che sarei diventato avvocato o notaio, insomma, che sarei diventato. E non so bene perché, ma insomma. E quindi per me era normale fare lettere, e comunque mi andava bene perché proprio non amavo le materie scientifiche, quindi andava bene così, insomma. Però era più giusto lettere che legge. Sì, la maggior parte del gruppo del CUT veniva da lettere, però.
E quindi in quel momento dalla corte non era neanche il suo professore, perché se lei era legge, appunto, vi eravate conosciuti.
No, era il professore
al
di
liceo.
Mia moglie. Era il professore di mia moglie, però era stato il mio professore al liceo. E poi lui è passato all'università. Quando io sono arrivato, me lo sono ritrovato in università, solo che lui faceva lettere. Io facevo legge, però eravamo accomunati da questo interesse per il teatro, per cui nasce il CUT da questo incontro, insomma. Sì, non ricordo altri nomi importanti, cioè gli altri nomi, che sono questi degli attori, eccetera, sono però venuti dopo. Cioè,
sì.
È proprio una cosa nata in modo abbastanza casuale tra me e della corte, per carità, tra della corte e me, anche se della corte era un professore universitario, il più giovane professore universitario d'Italia, era un bellissimo uomo di cui erano innamorate tutte le professoresse e quasi tutte le studentesse, sia del liceo che dell'università, un uomo molto affascinante. Era un grande affabulatore, oltre che un eccezionale professore di latino e greco. Ma voglio dire, vabbè, per carità, sono quelle cose che si dicono che non servono a niente, ma insomma parlava greco correntemente, greco antico correntemente. Quelle cose che...
Beh, sono straordinarie.
Sono un po' così, diciamo,
se...
non
fanno
normali,
anche paura.
Non
sì.
Normali, ecco.
Ma e quindi gli adattamenti dei testi li faceva lei, che era
li scrivevamo regista,
tutte e due?
Li scrivevamo insieme, ce li passavamo di volta in volta, li correggevamo finché arrivavamo a una forma definitiva, insomma.
Beh, lei però doveva sentirsi, cioè doveva essere ben felice, perché in fondo era un giovane studente che aveva questa possibilità di lavorare fianco a fianco.
Ah sì, certo.
Insomma, passarsi i testi con della corte doveva essere proprio
no, sicuramente. Io sono stato molto fortunato, ho sempre lavorato con persone più anziane di me, fin da allora. Quando sono capitato in televisione, ripeto, avevo 23 anni, ero il più giovane del gruppo, e quindi mi sono sempre trovato a cercare di capire, ad imparare da persone che erano più anziane, quindi avevano più esperienza.
Beh, poi in un ambiente, ma io ovviamente in quegli anni non c'ero, ma immagino che l'ambiente dell'università in quegli anni fosse abbastanza rigido, cioè ci fosse una gerarchia abbastanza chiara tra i docenti e gli studenti, e attraverso il CUT indirettamente, non era questo l'obiettivo, ma indirettamente voi avevate anche rotto una barriera.
No, perché... era diventato una bomba.
Addirittura.
Ma sì, era diventata una bomba perché per l'università si intendeva questi che andavano lì, studiavano, davano degli esami. Improvvisamente, accanto a questo che era la cosa più normale, eccetera, è venuto fuori questo filone di questi che si sono messi a recitare e questo sarebbe nulla. Hanno avuto un successo strepitoso, ripeto, al di fuori dell'ambito universitario, tanto che siamo stati chiamati a fare gli spettacoli fuori, insomma, dell'ambito universitario. E quindi questo ha sicuramente sconvolto. Io non ho fatto studi in questo senso, ma ho la sensazione che non ci sia stata in nessun'altra università di quel periodo in Italia una cosa analoga.
Guardi, allora, in realtà Genova, voi, lei siete stati uno dei primi CUT, ma c'era la tradizione dei gruppi universitari fascisti
Sì.
che in alcuni casi era viva, a Genova non era viva nella memoria, lei mi dice, ma in altri casi lo era. A Padova, De Bosio, con il rettore di allora, nel 48 fonda un primo CUT su richiesta proprio del rettore. E poi a Roma anche c'era il Teatro Ateneo, che forse è nato giusto 2 anni prima di voi, ma voi comunque siete stati tra i primissimi. E un'altra cosa importante che mi sembra di aver iniziato a scoprire di questo periodo è che c'erano i francesi che venivano in Italia, i Théophiliens dalla Sorbonne. A Parma, per esempio, il CUT nasce nel 1953, quindi l'anno dopo, e a Parma nasce proprio perché questi ragazzi universitari hanno visto cosa fanno i loro compagni francesi. I loro compagni francesi mettevano in scena drammi medievali, no? E imitano, decidono insomma a loro volta di provare questa esperienza. Quindi c'erano delle esperienze, però inizialmente erano isolate, non facevano rete forse. Comunque sì, Genova effettivamente siete stati, insomma, dei pionieri, ecco.
Sì, e forse siamo stati quelli che hanno avuto più successo, quindi in questo senso siamo stati i più chiacchierati, i più indicati, perché appunto abbiamo avuto un successo maggiore forse che
In
nelle altre città.
quegli anni sì, e nessuno ha un po', come dire, invidiato questi successi, ha voluto ostacolarvi o comunque mettere a tacere un'esperienza che era un po' in quel momento fuori dai binari
No,
usuali.
anche perché poi in realtà, ripeto, io insieme al CUT facevo il circolo, il teatro del circolo, altri insieme al CUT facevano il teatro che poi divenne il nucleo del piccolo teatro, quindi c'era un po' di contrapposizione tra i due gruppi, piccolo teatro e circolo
Lumen.
Lumen, non con il teatro universitario, insomma. Cioè anche perché il teatro del circolo aveva persone anche molto anziane, voglio
Certo.
dire, Lucio Rama, la moglie di Rama.
La Moradei.
Moradei, Bardellini, Minetti, beh, Nuti, eccetera, i nomi li trova lì. Alcuni erano già più anziani di noi. Quell'altro gruppo, addirittura, invece c'erano già dei professionisti, perché quasi subito Ferruccio De Ceresa e Elsa Albani,
È
no,
vero.
erano genovesi e poi sono diventati importanti in ambito nazionale. Però, voglio dire, in quel gruppo c'era Raul Grassilli, c'era Lavolonghi, regie di Galloni e di Giulio Cesare Castello. C'era l'attrice giovane, com'era quell'attrice giovane, molto magra, alta, piuttosto bella. E lì il repertorio era un repertorio strano perché noi abbiamo fatto al Teatro del Circolo Le Rose Morte, il Re Morto di Vildrac, abbiamo fatto dei testi abbastanza curiosi. E gli altri hanno fatto Il fuoco sulla terra di Mauriac, hanno fatto di Anouilh, Festa al castello. Quindi c'era anche una certa ricerca di testi strani, di testi non del tutto
Sì, un repertorio
normali.
nuovo, insomma, che... E un'ultimissima domanda, sì.
Mentre invece noi al Cute eravamo praticamente obbligati a un certo tipo di repertorio che in qualche modo coinvolgesse gli universitari o gli studi universitari.
Sì, perché... Insomma, la zona franca, la zona libera del CUT era bilanciata dal fatto che sì, il repertorio era quello dei testi dell'antichità,
Certo.
quindi un po' una sorta di strumento, vi
Sì,
sentivate un...
oppure di testi che andavano comunque recuperati, Alfieri. Voglio dire,
Sì,
cioè poco fatti.
Agamennone...
Allora Agamennone, io poi anni dopo ho fatto anche il Filippo II per le celebrazioni astigiane, ma sì, allora io tra l'altro poi appena arrivato in televisione ho fatto anche per 2 anni, ho seguito il piccolo teatro Prisma, che era il piccolo teatro della Svizzera italiana,
Ah, non lo conosco.
con il quale abbiamo fatto alcuni spettacoli, anche lì Alfieri, abbiamo fatto Voulez-vous jouer avec moi di Vildrac, insieme a Nuti, se ne occupava Nuti, e l'Adriana Innocenti, che è quella che poi è diventata sua moglie e che è mancata qualche anno fa.
Le faccio un'ultimissima domanda. Si ricorda anche se in quegli anni, attorno all'università, al CUT, lei stava facendo molto teatro, ma lo andava anche a vedere? Da
Sì.
solo, con gli amici, con il
Sì,
CUT,
molto, molto da solo,
da soli si andava a
molto da
teatro.
solo, ma io ero stato avviato, in realtà nella mia famiglia non c'era nessuno particolarmente attratto dal teatro, c'era solo mia nonna che ricordo diceva a memoria delle lunghissime poesie che da bambino mi affascinavano. Era il pianto delle madri sul campo di San Martino, una poesia così che mi ricorda, lei a memoria diceva tutta sta roba e io rimanevo affascinato da questa cosa, dal fatto che lei dicesse a memoria cose di questo genere. Poi, un po' più grande, i miei hanno avuto la fortuna di ereditare una quota di un palco al Teatro Margherita di
Sì,
Genova, parliamo
sì.
di prima che venisse distrutto dalla guerra. Era un palco di seconda fila centrale, una posizione molto
Ottimo,
bella,
quindi.
con io che ero affascinato, ma ero troppo piccolo, non mi portavano. Ricordo che quando si preparava per andare a teatro, mia madre era circa una volta al mese, si metteva tutti i pochi ori di famiglia, si vestiva molto elegante, cioè. Poi quando ho incominciato ad avere una certa età mi portavano e mi ricordo le prime cose. Mi ricordo di rivista Varietà i Cadetti di Riva Fiorita, che era una specie di rivista di di Nuto Navarrini e Vera Roll. Poi mi ricordo Il Ragno di Sam Benelli, di cui non ho capito assolutamente nulla, però ero con gli occhi sbarrati a sentire questa voce di Ricci. E allora, appena riuscivo a mettere insieme un po' di soldi, andavo soprattutto al Teatro Augustus, in piedi, in fondo, perché si pagava il meno possibile, a sentire gli spettacoli. Se ne ricordo che una volta sola ho cercato di mettere da parte un po' di soldi per poter andare in seconda fila a sentire Ruggeri, che era a fine carriera e che faceva L'uomo dal fiore in bocca di Sam Benelli, di Pirandello. E ero rimasto affascinato da questa, in seconda fila sentivo appena appena la voce, perché non ne aveva quasi più, aveva un filo di voce con la quale però filava le battute, le cose. Quindi così ho questi ricordi, appena potevo, però andavo anche al Teatro Pittaluga a vedere l'avanspettacolo, dove ho visto per la prima volta un pazzo che gridava il mio carnevale lanciando un pugno di coriandolo in aria, ed era uno che aveva un cappottone con il taschino dietro, con il fazzoletto, ed era Russian, agli inizi proprio della sua carriera, in una compagnia di spettacolo. Quindi andavo a vedere di tutto, appena possibile, e quindi man mano alimentavo questo mio passione, desiderio di recitazione. Di recitazione in tutti i sensi, ripeto, sia prosa che rivista.
E il cinema? Andava anche al cinema o era un po' un consumo staccato, diverso? Altri giri?
Meno. Al cinema direi meno. Per il cinema è venuto un po' dopo, forse quando ho preso più coscienza degli spettacoli. In quel periodo meno al cinema.
Forse era anche più avvincente vedere gli attori dal vivo, era un'altra cosa, anche le attrici per esempio, insomma, faceva anche parte del crescere, probabilmente.
Sì, mi ricordo qualche rivista di Macario, con il balletto, con il rito di andare sotto finale, sotto la passerella, per vedere da vicino le gambe delle ballerine.
Il famoso Saul in Carignano lei non l'ha visto, forse era...
Non solo
l'ho era visto. Piccolo, però...
Beh, non lo so, che anno era?
Sarà stato in effetti 47-48.
Beh, 48, solo del novembre del 29.
E quindi no, in effetti era l'età giusta.
18 anni, insomma. Però l'ho visto, e l'ho visto in prova generale, con tanto un ricordo favoloso. In prima fila c'era seduto a Siri. Tra l'altro Siri è stato il mio professore di religione a Duse.
A Doria,
e non era neanche, era solo Don Siri, neanche Monsignore. Era prete e basta. Quindi l'ho seguito man mano per tutta la carriera, e lui, diventato vice arcivescovo di Boetto, di Genova, ha continuato a convocare i suoi ex allievi del Doria al sabato un'ora al pomeriggio per chiacchierare insieme. E io, anche quando sono andato in televisione, per un po' di anni ho continuato a frequentarlo. Dunque, Saul, regia di Giulio Cesare Castello. Giulio Cesare Castello, c'era Benassi, protagonista dello spettacolo, che lo chiamava la Fagiana, perché andava in giro con dei pantaloni che allora usavano alla Gagà, stretti in fondo, un po' alti, e si vedevano le calze. Lui aveva delle calze gialle, per cui sembravano le calze di...
Le zampe.
Le zampe di un'anatra, di un... Lui lo chiamava la fagiana. Gay, persi uno sia l'altro.
Certo.
Tutti le autorità e Siri in prima fila, monologo sottofinale di Benassi, bravissimo, mascazzone, figlio di puttana, tremendo, casini, però quando voleva era fuori della grazia di Dio, fuori dalle norme, bravissimo. Finisce questo monologo, grande applauso. Giulio Cesare Castello, che voleva mettersi in mostra, si alza dalla prima fila e fa: bravo, bravo Memo, bravo. Tutto questo me lo dovresti fare un gradino sotto, perché lui lo faceva su tre gradini, che era davanti alla chiesa.
Sì, sulla sagretta.
È partito. È partito. Stronzo te, tutti sti stronzi, parlando della prima fila, che ti danno i soldi per fare questi spettacoli di merda, perché era uno spettacolo con scene e costumi di quell'altro Pierluigi Pizzi, pieno di pizzi, di tende con fiocchi, una scenografia molto, molto bella, ma assolutamente gay. È lui che ha fatto questa tirata, tutti questi, compresi quelli della chiesa, rivolto a Siri. Fu una cosa vergognosa, vergognosa. E il giorno dopo poi debuttarono, e in realtà, no, anzi, la cosa fu che lui a questo punto non voleva debuttare, non voleva debuttare, e per tre giorni Castello ha continuato ad andare a dirgli: dai, ma dove andiamo? Alla fine gli ha detto: sai cosa ho saputo? Che la prossima stagione Ruggeri fa il Sauli. E lui ha detto: domani debuttiamo!
Geniale!
Sì, sì.
Geniale, geniale. Beh, forse per quegli anni era un po' presto, ma chissà se il CUT era anche uno spazio appunto per l'ambito, diciamo, per i gay all'epoca, che era forse uno spazio più libero.
Non ne ho ricordi. Direi che non ne ho ricordi, né positivi né negativi, proprio non... No. La cosa è successiva.
Con la borsa.
E quando ho conosciuto Poli.
Infatti la borsa d'Arlecchino era invece un luogo già più... Sì, che richiamava, insomma,
Dado Trionfo, il regista, esatto, era gay, Paolo Poli era gay, molti.
Uno spazio, insomma, di libertà, ecco,
sì, richiamava, sì, sì.
Che forse nel resto, insomma, città...
Bella la borsa d'Arlecchino, un bel periodo.